6 partite sono poco più del 15% di un intero campionato, però vincere tutte e 6 è comunque un bel risultato e il Napoli di Spalletti è stata l'unica squadra di Serie A a farlo e oggi ne parleremo, oltre ad analizzare anche i due big match di ieri sera, ovvero sia la sconfitta del Milan per 1-2 contro l'Atletico Madrid e la vittoria per 2-0 del Paris Saint-Germain contro Manchester City. Qui con me ci sono Charles Novakpa, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
Oggi il suo nome è nei trend su Twitter con più di 10.000 interazioni, Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, sì, ma solo perché è il nostro onomastico, cioè non per qualche merito particolare. Comunque facciamo alla svelta che devo andare a risentire l'Europe da Amadeus, che ho visto la prestazione l'altra sera e voglio rivederli, erano gli unici che cantavano non in playback, quindi devo riandare a ascoltare.
E no, non guardi l'Atalanta quindi?
Beh, l'Atalanta, vabbè, nell'intervallo mi riguarderò l'Europe.
Va bene.
Oppure nell'intervallo dell'Europa mi guardo l'Atalanta.
Giusto. Prima di partire ovviamente dobbiamo augurare buona fortuna a Matteo Pilotto, che è stato con noi diverse volte negli ultimi mesi e che è stato assunto dal City Football Group come Football Intelligence Analyst. Il City Football Group ovviamente è la holding che detiene il Manchester City, il New York City FC, il Melbourne City e tante altre squadre in giro per il mondo, e Matteo è stato appunto assunto, ha iniziato lunedì. Gli auguriamo un grandissimo buona fortuna e sicuramente questa è una grandissima opportunità per lui. Venendo invece a noi, partiamo appunto dal Napoli, come dicevo 6 vittorie in 6 giornate, il pareggio contro l'Leicester in Europa League in una gara in cui il Napoli ha creato molto e forse avrebbe anche meritato di vincere. In Serie A, secondo i dati Understat, il Napoli è secondo per expected goals creati escludendo i rigori, con soltanto l'Inter che le è davanti, ed è anche secondo per expected goals concessi escludendo anche qui i rigori, con soltanto il Torino che è davanti alla squadra di Spalletti. Vabbè, sul Torino bisognerebbe aprire una parentesi, magari lo faremo in una delle prossime settimane, però sicuramente questo è un dato davvero grandioso per la squadra di Juric. Quali aspetti vi hanno maggiormente colpito in questo grande inizio di stagione dei partenopei?
Ma personalmente il tipo di gioco che ha proposto Spalletti. Si è tornati a rivedere un Napoli fluido, come aveva provato ad essere nella gestione Ancelotti, però una fluidità organizzata. Io ripeto che secondo me questa è una squadra con alcuni giocatori, molti giocatori che sono giocatori di sistema, cioè vanno inseriti all'interno di un sistema ben codificato, e Spalletti, pur all'interno di questa fluidità, sta facendo questo, perché utilizza i giocatori cambiando le loro posizioni, la loro funzione in funzione appunto le loro funzioni di campo in funzione dell'avversario. Quindi non è si è fatto appunto il paragone tra la fluidità di Ancelotti e quella di Spalletti. Ancelotti lasciava una eccessiva libertà ai giocatori nell'altra metà campo, confidando nel loro talento, ma essendo questi dei giocatori, soprattutto nella tre quarti di offensiva di sistema, hanno bisogno di essere guidati, e Spalletti lo ha fatto presentando aspetti di calcio posizionale del quale lui stesso aveva parlato comunque alla vigilia, perché nella conferenza di presentazione di quest'anno aveva parlato della necessità, con termini suoi, ma insomma, di riempire la rifinitura, di riempire e svuotare quella zona di campo, di attaccare in una determinata maniera. Si era visto già qualcosa nel secondo tempo con la Juve, dove praticamente inserendo una seconda sottopunta in un as, il Napoli aveva costretto la Juve nella sua area, praticamente la Juve non è più riuscita a superare la metà campo. Si è continuato a vedere in altre situazioni. Quella cosa che mi ha più colpito, questo fatto e come si è ambientato immediatamente Anguissa, dimostrando ancora una volta, questo non so se sia un bene o un male, che comunque i giocatori che si allontanano, diciamo così, dal campionato inglese e poi arrivano qui e spadroneggiano. La cosa che mi ha colpito è stata che il Napoli è andato a giocare all'Leicester contro squadre che sono mediamente, bisogna dirlo, più forti di quelle italiane, e meritando invece la vittoria, anche se poi la vittoria non è arrivata. Quindi questo mi ha fatto abbastanza impressione. Credo che ora vedremo quest'altra giornata europea, ma mi sembra che dei risultati e delle figure che stanno facendo le squadre italiane in Europa sia il Napoli una di quelle che ha fatto la miglior figura, la miglior prestazione.
Speriamo di non aver gufato la gara di domani.
Vabbè, speriamo di no.
del Napoli. Comunque sono d'accordissimo con te, il Napoli è una squadra fluida, molto ben organizzata, soprattutto a me piace la loro fluidità a centrocampo, no? Che ora sta giocando con Zambò, Fabian e Zielinski, a volte Fabian che fa il vertice basso con Zambò mezzala destra e Zielinski mezzala sinistra, altre volte magari Zambò sta più basso al fianco di Fabian e Zielinski fa ovviamente l'incursore, come abbiamo visto per esempio nell'azione del gol dell'1-0 contro il Cagliari con un bellissimo passaggio di Anguissa per il movimento di Zielinski. Altre volte addirittura è Zambò a stare più basso, più bloccato, con ovviamente Zielinski ancora più alto e Fabian che ha più libertà rispetto a quello che aveva negli anni passati quando giocava da mediano. A volte lo vediamo arrivare sulla tre quarti per poi calciare, finora l'ha fatto molto bene con questo mancino aperto, molto preciso verso l'angolino. Anche secondo me dal punto di vista dei terzini si è vista una diversa interpretazione di gara in gara, perché per esempio nella gara che citava prima Mick con la Juve soprattutto si vedeva un'impostazione a tre con Di Lorenzo che rimaneva bloccato e Mario Rui che invece saliva e dava ampiezza a sinistra. Con l'Udinese invece abbiamo visto una linea 4 con i due terzini entrambi abbastanza bloccati, probabilmente per cercare di tirar fuori gli esterni e le mezze ali avversarie e poi andare a giocare alle spalle di questi giocatori. E col Cagliari addirittura abbiamo visto un Mario Rui che in una situazione è andato ad occupare il centro della tre quarti perché il Napoli faceva possesso palla sulla destra, muoveva il pallone, Mario Rui ha visto che c'era libertà, c'era spazio lì per andare, ci è andato e poi Di Lorenzo gli ha passato il pallone, il portoghese ha ricevuto palla lì, si è girato, aveva anche abbastanza margine per tirare in porta, però quando riceve palla in queste situazioni è sempre un po' impaurito sul rischiare la giocata, quindi perde sempre quel tempo di gioco che poi fa riorganizzare gli avversari. Però ecco, tra i tanti giocatori che stanno facendo bene, secondo me bisogna anche sottolineare Mario Rui, che degli 11 titolari è probabilmente l'anello debole, però finora a me è piaciuto e è sicuramente stato convincente. Napoli che secondo me, poi qui chiudo, nelle primissime gare non era stato esaltante, invece poi nelle ultime quattro, quindi le tre di campionato e quella con l'Leicester, mi è piaciuto molto molto e ha dimostrato anche di sapersi adattare a contesti tattici diversi, perché ok, soprattutto ha fatto possesso palla, però è una squadra che in campo aperto sa essere pericolosissima, l'abbiamo visto soprattutto contro la Samp e secondo me nei big match che giocherà in stagione probabilmente sarà un po' meno proattiva col pallone e cercherà magari di andare più in campo aperto, e in questo aspetto secondo me può far male a chiunque, perché Osimhen, Insigne, Politano, Lozano, Zielinski sono giocatori che se hanno spazio sono difficili da contenere.
Soprattutto Osimhen, diciamo che è il profilo ideale per dare profondità a questa squadra. Abbiamo visto con l'Est, l'abbiamo visto contro la Samp, ma anche col Cagliari, dove ha praticamente bullizzato un centrale di tutto rispetto come Godin. Abbiamo visto che il nigeriano, con la sua potenza e la sua fisicità, può veramente essere l'arma in più per questa squadra. E oltre a quello che avete detto voi, io volevo sottolineare una cosa che mi ha colpito ancora più della fluidità offensiva, cioè la capacità di questa squadra di rimanere corta, compatta, e la capacità di recuperare velocemente la palla. Qui questo è un grafico che avevo realizzato qualche giorno fa con i dati di Football Reference, che appunto mostrava le squadre in Serie A nelle prime 5 giornate, diciamo è un po' un indicatore di stile, quanti passaggi avevano concesso agli avversari negli ultimi 30 metri e quanti in particolare avevano concesso dentro l'area di rigore. In questo grafico il Napoli appunto era terzo per passaggi concessi nell'ultimo terzo. Se guardiamo un po', diciamo, la macro area, cioè le squadre che sono nel cluster vicino al Napoli, ci sono appunto Fiorentina, Torino, Milan, Atalanta, cioè squadre comunque che difendono con un atteggiamento piuttosto aggressivo, che amano andare a difendere di più nella metà campo avversaria. E appunto una cosa che mi è piaciuta molto di queste prime giornate del Napoli è stata la capacità di riaggredire velocemente palla. Si vede che c'è un buon lavoro da questo punto di vista, che Spalletti ha sicuramente fatto in questi mesi, e la squadra anche a livello collettivo sta rispondendo molto bene. Penso per esempio a contro l'Udinese, ma anche contro il Cagliari abbiamo visto diverse situazioni in cui i giocatori come Insigne per esempio si sono dati molto da fare a livello di ripiegamento difensivo, e questa senz'altro è un'ottima notizia per il Napoli appunto, che praticando un calcio di tipo posizionale ha senz'altro bisogno di tenere la squadra più corta e difendere più in avanti. Poi senz'altro incidono anche le qualità di Anguissa, che come avete detto voi ha avuto un impatto veramente notevole in questo inizio di campionato con la sua fisicità. Mi sta piacendo anche Fabian Ruiz a livello difensivo, perché comunque credo che finora stia leggendo bene i tempi e le situazioni in cui diciamo uscire e andare a intercettare la palla, e altre situazioni in cui invece deve difendere un po' più basso e diciamo stare più a copertura della linea difensiva. Con la palla, per quanto riguarda l'interpretazione di Fabian, diciamo che a me ancora non convince del tutto come vertice basso. Comunque in queste giornate si è visto spesso anche che Spalletti gli ha parlato, cercava di dargli indicazioni. Credo che più che altro siano due ad oggi i difetti di Fabian per poter interpretare stabilmente quel ruolo, anche se comunque, come avete detto voi, c'è grande fluidità in questo contesto. Il primo, senz'altro, è quello che lui è un giocatore che usa quasi esclusivamente il piede sinistro, quindi questo potrebbe essere un problema. Il secondo aspetto è che comunque, oltre ad essere solo quasi esclusivamente mancino, è un giocatore che di solito tende a toccare tanto la palla, quindi non è magari velocissimo nel muovere e far avanzare il gioco. Questa è una cosa che Spalletti sta cercando soprattutto, diciamo, di limare, di cercando di, diciamo, di renderlo più svelto nella distribuzione della palla. E secondo me sarà proprio interessante seguire la crescita dello spagnolo dopo appunto un anno e mezzo, diciamo una stagione e mezzo, dove secondo me non si è espresso ai livelli in cui ci aspettavamo si sarebbe potuto dopo la prima stagione con Ancelotti.
Sulla solidità difensiva aggiungo che anche Koulibaly sta giocando benissimo, finora che lo sia stato assieme a Palomino il miglior centrale in queste prime sei giornate di Serie A, non sbaglia nulla e poi anche nell'area avversaria è molto pericoloso. Tra l'altro, prima dicevo, il Napoli può segnare anche contropiede, ma il Napoli soprattutto nella gara con l'Udinese ha dimostrato anche di saper segnare su palla inattiva, e questo è un aspetto ovviamente importante. E poi aggiungo anche che Rachmani, che ha giocato le ultime gare, sta facendo meglio di Manolas, che insomma coi piedi è totalmente inaffidabile, l'abbiamo visto contro la Juve. Rachmani non è un fenomeno, però secondo me è un giocatore più solido, e quindi mi aspetto che da qui in avanti giochi più partite rispetto al Greco, che naturalmente rimane una buona riserva, però ecco, non è un giocatore su cui secondo me puoi fare affidamento al 100%, e è un po' prono a fare errori banali e grossolani, come aveva fatto anche un po' nella seconda parte della scorsa stagione con Gattuso. Mi ricordo per esempio che col Sassuolo era entrato in campo negli ultimi minuti e aveva regalato un rigore alla squadra di De Zerbi. Io volevo chiedervi, secondo voi il Napoli, alla luce di queste prime partite, che sono poche, però sicuramente una certa idea ce l'ha fatta, può lottare per vincere lo scudetto?
Ma, ripeto, secondo me un'idea più precisa dei valori in campo l'avremo verso la decima, dodicesima giornata, anche perché saranno passati i turni delle coppe e quindi si potrà vedere, non solo ci sarà stato il tempo soprattutto per i nuovi allenatori di lavorare e di inserirsi, per i nuovi giocatori, ma anche di vedere come queste squadre reggeranno il doppio confronto. Però ad oggi la risposta è sì. Tutto può cambiare, ma ad oggi io credo che il Napoli sia in prima fila con le favorite, quindi in primis l'Inter per lo scudetto, perché comunque ha dimostrato di avere un gioco, ha dimostrato di avere profondità, il tecnico è preparato, e quindi io ad oggi non vedo il Napoli inferiore all'Inter. Poi nella partita secca può succedere di tutto.
Tra l'altro, se non ricordo male, eri anche te l'unico di noi tre che metteva in prima fila il Napoli già nella preview, giusto?
Sì, no, ma quello sai, poi la preview comunque era, però, ancora non era nemmeno finito
tanto di caffè.
Il mercato. No, ma nel senso comunque vediamo un po' come si svilupperà la stagione, però la squadra c'è, Anguissa si è inserito bene, questa era una squadra che l'anno scorso doveva andare in Champions, quindi sicuramente a livello delle prime quattro con un Anguissa che si è dimostrato un ottimo acquisto per ora, e in più c'è l'upgrade dell'allenatore in un torneo dove gli allenatori contano in percentuale un po' di più di quanto magari contavano 20-30 anni fa. Quindi io credo che il Napoli ha le qualità per lottare per lo scudetto, e sarebbe comunque un fallimento se non dovesse entrare fra le prime quattro.
Charlie?
Io continuo a rimanere su quanto detto in più. Cioè, ad oggi credo che il Napoli, tra le squadre che avevamo messo diciamo nel secondo cluster, fosse cioè quelle che non erano andate in Champions lo scorso anno, fosse quella messa meglio per qualificarsi quest'anno e continua a ritenere che sia in questa posizione, diciamo. Senz'altro è molto positivo per Spalletti essere riuscito in così poco tempo a far assimilare la squadra, le sue idee, i suoi concetti di gioco, le prestazioni arrivano, i risultati pure. Quindi da questo punto di vista è senz'altro tutto molto bello e positivo. Per poter capire quali possono essere, diciamo, le ambizioni di questa squadra nel lungo periodo, oltre al fatto che ha detto Mick che sarebbe magari meglio aspettare, diciamo, il periodo dopo le coppe, quando appunto le squadre si assesteranno ci sarà un po' più di tempo, secondo me poi magari quando avremo tempo, verso la fine del girone d'andata, bisognerebbe fare un po' un discorso generale, visto che ci sarà anche la Coppa d'Africa. E Napoli e Milan, secondo me, sono due squadre che da questo punto di vista rischiano di essere piuttosto penalizzati per quanto riguarda l'11 titolare. Penso a Napoli, con l'asse centrale formato da Koulibaly, Anguissa e Osimhen. In questi momenti sono tre giocatori fondamentali per Gattuso. È chiaro che passare da loro ad oggi a Manolas, Dem e soprattutto davanti a un giocatore molto diverso per caratteristiche come Petagna rispetto ad Osimhen, potrebbe perderci ecco qualcosa da questo punto di vista, però senz'altro un organico di tutto rispetto e se la può giocare ad oggi, secondo me, in un campionato dove comunque abbiamo visto c'è tanto equilibrio al vertice.
Anch'io prima di sbilanciarmi aspetterei ancora diverse partite, perché oltre ad essere state poche quelle viste finora, comunque va detto oggettivamente che il Napoli ha avuto un calendario abbastanza semplice in Serie A, perché state 5 partite contro squadre medio-piccole, Cagliari, Udinese, Sampdoria, Venezia, Genoa, e poi quella con la Juve in cui la squadra di Allegri era senza metà titolari, perché mancavano tutti i sudamericani e mancava anche Chiesa, quindi. Per carità, 3 punti contro quelle squadre lì valgono sempre 3 punti e ci mancherebbe altro, però ecco, prima di sbilanciarmi aspetterei ancora qualche sfida più difficile, quindi sono curioso di vedere la squadra di Spalletti contro altre big e per esempio anche contro una squadra come la Fiorentina che sta facendo molto bene, visto che giocheranno tra di loro in questo weekend. Non è un big match ovviamente, però è comunque una gara ostica. Poi ha fatto bene Charlie a sottolineare il fatto che il Napoli perderà 3 giocatori importantissimi con la Coppa d'Africa, perderà poi probabilmente anche un As, che ovviamente non è un giocatore importante, però è comunque un'alternativa e una riserva che secondo me può essere utile, soprattutto nel turnover che verrà fatto con le coppe. E oltre a Petagna, ovviamente. Anche Mertens può sostituire Osimhen, Mertens che finora non abbiamo ancora visto perché era infortunato e sicuramente dal punto di vista fisico il belga è un giocatore che negli ultimi 2 anni ha avuto tanti problemi e soprattutto negli ultimi mesi, compreso l'europeo, io l'ho visto molto in difficoltà, però ecco, se lo riprendi un minimo dal punto di vista fisico può essere una risorsa abbastanza utile, ovviamente da far giocare col contagocce. E a proposito della rosa, secondo me il Napoli è molto limitato a livello dei terzini perché. Ok, Lorenzo è un ottimo terzino, Mario Rui, come dicevo prima, sta facendo bene, però vedremo se continuerà così. Poi dietro di loro non c'è molto, perché c'è Ghoulam, che purtroppo è spesso infortunato e comunque anche quando è rimasto sano non ha più toccato i picchi che aveva toccato con Sarri. C'è Malcuì, che non è il massimo della vita, e poi c'è Juan Jesus, che io personalmente non ho ancora capito come mai il Napoli l'abbia preso, visto che, insomma, pagare 1 milione o quello che è un giocatore che è completamente inaffidabile. Mi sembrano soldi un po' buttati al vento. Un'ultima cosa a proposito dei terzini. Finora Di Lorenzo è rimasto spesso bloccato, però secondo me questo può essere un po' un limite in alcune gare, perché magari. Riproporre quel tandem Politano di Lorenzo che si era visto soprattutto nel finale della scorsa stagione e aveva fatto molto molto bene può essere utile in alcune partite. Capisco che Spalletti lo tenga bloccato perché vuole una squadra bilanciata e non vuole soffrire nelle transizioni negative, però in alcune gare secondo me servirà lasciarlo libero di spingere e sovrapporsi. Magari non dall'inizio, però ecco, dai secondi tempi, magari sì, perché se il Napoli ha bisogno di avere un uomo in più, può essere utile avere il terzino della nazionale con facoltà di avanzare.
Comunque io sono d'accordo con voi, però dico il ragionamento che va esteso anche a altre squadre, perché bisogna vedere se l'Inter proseguirà con questo ritmo, se la Juventus si riprenderà. Quindi è chiaro che è ancora presto per stabilire, diciamo, le favorite. Vedremo strada facendo. E E per quanto riguarda Di Lorenzo, io credo che verrà tenuto ancora bloccato in maniera situazionale. Ci saranno partite in cui magari sarà bloccato l'altro terzino, o comunque sia, più probabilmente attaccheranno entrambi. Quindi credo che sia una situazione derivante anche dal tipo di avversari che hanno affrontato finora. Mi sembra uno Spalletti, insomma, molto più flessibile, lo è sempre stato, ma insomma ancora di più ora adattabile al contesto. Poi, come hai detto tu, comunque è vero che l'unica partita di spessore è stata con una Juve fortemente rimaneggiata, però insomma anche altre squadre, quelle altre piccole, a qualche altra big, qualche problema l'hanno creato. Comunque è chiaro che è presto, vediamo un po' sul... Ci sono diverse squadre, insomma, che aspetto ancora, perché voglio vedere quelle che sono partite bene se continueranno, e quelle che sono partite un po' così così, quale di queste verrà fuori.
Sicuramente non è facile fare previsioni, visto tutti i cambiamenti che ci sono stati nella scorsa estate tra allenatori e giocatori. Voltiamo pagina e passiamo alle gare giocate ieri sera, i due big match giocati ieri sera. Partiamo da Milan contro Atletico Madrid. Come sempre non parleremo di episodi arbitrali, che ovviamente ieri hanno influenzato la gara, soprattutto il rigore fischiato nel finale a favore dell'Atleti. Comunque, appunto, dicevo, a parte questo, vi chiedo che gara è stata secondo voi. Possiamo sintetizzare così: molto bene il Milan nella prima mezz'ora e poi negli altri 60 minuti un Atletico che ha sì avuto il controllo della gara, però forse poteva fare qualcosina in più visto che era in superiorità numerica.
Decisamente, secondo me l'Atletico poteva fare di più, però direi a cominciare questa analisi con diciamo un elogio a quello che ha fatto il Milan, perché credo che abbia interpretato la partita bene, non snaturandosi, provando a imporre il suo gioco, provando soprattutto a dettare il contesto, perché fin dai primissimi minuti abbiamo visto il Milan partire forte, senza palla, mettere in grande difficoltà l'Atleti a livello di intensità. Tra l'altro ieri sono capitato in un paio di tweet da parte di giornalisti e analisti spagnoli che un po' alla fine rimarcavano quello che dicevamo, o quello che potremmo aver letto qualche giorno fa in occasione di Liverpool-Milan, cioè che come le italiane magari non sono abituate all'intensità delle squadre di Premier, così anche le spagnole non sono abituate a quel tipo di intensità. Ecco, è stato appunto sorprendente vedere comunque una squadra come l'Atleti essere messa così in grande difficoltà dal pressing e dalla riaggressione soprattutto del Milan, perché la prima mezz'ora in generale il Milan è riuscito a tenere campo, è riuscito a rendersi pericolosa tra le linee, in particolar modo con vari giocatori secondo me che sono stati fondamentali in questo approccio, e secondo me sono stati anche i tre migliori in campo per i rossoneri. Abbiamo visto Bennacer, che è partito molto bene, oltre a fare tanta regia è stato molto bravo a recuperare palla in mezzo al campo. Abbiamo visto poi Brahim Diaz, che nel corso, diciamo, della prima mezz'ora è riuscito a trovare sempre spazi tra le linee per far avanzare il gioco. Partiva per lo più dalle squadre di Condogbia, però in diverse situazioni si è anche defilato sul centro-sinistra. A volte addirittura si scambiava di posizione con Teo, quindi abbiamo visto anche un Milan molto fluido, un Milan che portava tanti uomini della metà campo avversaria. Il Milan che ha creato un paio di occasioni è riuscito a capitalizzare con Leao dopo la grande occasione che c'era stata per Rebic, ben salvata da Oblak, e in generale appunto sembrava un Milan che fosse in controllo della partita. Poi c'è stato il primo, diciamo, episodio, la prima sliding con l'espulsione di Kessié. Da quel momento il Milan, diciamo, si è un po' ritornato in una fase difensiva più attendista, anche se secondo me fino all'inizio, la prima parte del primo tempo, i primi 10 minuti, sembrava comunque potersi rendere pericolosa in contropiede con Leao, che secondo me ha giocato una buona partita, e Ibrahim appunto a dettare i tempi di gioco e eventualmente a lanciare i compagni nello spazio. Poi però, oltre all'episodio, secondo me i cambi hanno inciso poco, ma hanno inciso in positivo secondo me per l'Atleti, e tanto in negativo purtroppo secondo me per il Milan, perché credo che Giroud soprattutto, ma anche Florenzi e Balotelli non sono entrati col piglio giusto, in generale non hanno dato quell'apporto che io mi sarei aspettato.
Anche Tonali secondo me non è entrato benissimo.
Sì, anche lui, però diciamo soprattutto, ecco, Giroud,
Sì, Giroud.
sono
Malissimo.
rimasto un po' perplesso sinceramente, cioè, perché Giroud è un attaccante, lo sappiamo, bravo a tenere palla, bravo a far risalire la squadra, però non so se fosse l'ideale da mettere al 60esimo con la squadra in 10, perché comunque non ha neanche toccato tantissimi palloni e in generale, a parte vincere i duelli, non poteva fare molto. Secondo me forse avrebbe avuto più senso tenere un Leao, un Rebic che è un attaccante più dinamico, che sapevi poteva tenere di più la palla, era anche magari più autosufficiente nel gestire i contropiedi perché poteva puntare i Menez e Felipe. E, insomma, ecco, sono stato sorpreso da questo punto di vista, non ha dato l'apporto sperato. Poi Milan chiaramente col passare dei minuti ha iniziato a rintanarsi, a tratti difendeva anche con una linea 6. E poi appunto ci sono stati i due gol dell'Atleti. Diciamo che il massimo momento di forza in loro è arrivato negli ultimi 15 minuti, quando avevano una squadra molto molto offensiva con Griezmann, Suarez, Correa, João Félix, Lemar, De Paul in campo praticamente.
Mica, cosa vuoi aggiungere?
È chiaro che l'espulsione ha cambiato il contesto tattico della partita. L'Atletico mi ha sorpreso perché pensavo che si presentasse con una struttura base più offensiva, seguendo un po' quella trasformazione di cui ha parlato anche il Ciolo nelle scorse settimane. Gli avversari ci conoscono, ci aspettano bassi, e quindi hanno cambiato anche per altri motivi, ma insomma anche per questo un po' la rosa, tant'è vero che sui giornali spagnoli alla vigilia si diceva che di fatto, a parte Coque e Condobbia, non avevano altri pivote di ruolo. Fra l'altro, l'ex interista ha fatto, secondo me, una partita sontuosa. È stato giusto sostituirlo perché rischiava di essere espulso, ma insomma ha fatto una signora partita.
Secondo me no, Mick, io la penso diversamente,
Vabbè.
però.
A me non è dispiaciuto, a me non è dispiaciuto Condobbia. Per quanto riguarda invece l'assetto dell'Atletico, probabilmente si aspettava a Simeone invece un Milan arrembante facesse la partita e ha riproposto il classico, diciamo così, il classico 4-4-2. Tant'è vero che nel primo tempo aveva un PPDA altissimo la squadra, soprattutto fino al trentesimo. Niente, devo dire che è chiaro che l'espulsione ha cambiato il contesto perché ha dato il possesso di palla e la supremazia territoriale all'Atletico. Ci sono alcune cose rispetto a quelle che ha detto Charlie che voleva aggiungere. Sono d'accordo sul fatto dei cambi. Balotelli, secondo me, è un ingresso che non ha dato qualcosa in più, ma semmai ha tolto al Milan. Capisco il cambio di Giroud perché l'idea di Pioli, secondo me, era quella di mettere un centravanti in grado di tenere palla. Il Milan non usciva più dalla tre quarti. E con un centravanti come Giroud, la speranza era quella di servirgli palla, che lui la difendesse e poi che la squadra riuscisse a risalire, ad accompagnare in avanti e quindi in qualche modo ad allentare la pressione. Il fatto è che il giocatore è entrato, secondo me, male in partita e non è stato nemmeno servito. Quindi, col senno di poi, sono comunque d'accordo sul fatto che il cambio non sia stato azzeccato perché, come ha detto Charlie, un Leao soprattutto. Rebic poi è uscito nel primo tempo dopo l'espulsione di Kessié, ma
Di
un
Rebic
Leao.
che se non fosse stato tolto probabilmente sarebbe stato espulso anche lui, visto quello che aveva combinato mettendo le mani addosso
Sì,
all'arbitro.
comunque, dicevo comunque Leao avrebbe potuto, come diceva Charlie, condurre in autonomia le transizioni e quindi avrebbe col senno di poi dato più respiro al Milan rispetto alla pressione avversaria. Il Milan si è abbassato a volte con una linea situazionale a 6. Il problema è che si è abbassato troppo e non riusciva a ripartire. Per quanto riguarda l'Atletico, sono andato a controllare i dati. Per esempio, ieri sentivo in telecronaca, mi pare, che si parlava di un ingresso non felice, nonostante il nome di João Félix, però poi sono andato a vedere, João Félix ha prodotto 7 passaggi chiave. Quindi alla fine il suo ingresso è servito, tant'è vero che poi l'Atletico aveva una versione ultra offensiva della squadra e di fatto a un certo punto era un 4-3-3 con Lemar e De Paul e la terza mezzala era Griezmann, perché Griezmann praticamente faceva la mezzala destra.
Anche
Quindi
Lodi e Griezmann hanno inciso nell'azione del gol del pari.
Sì.
assolutamente. Secondo me ha inciso anche la mossa di Simeone, ovviamente dettata dalla necessità di ribaltare la partita, di spostare gli Llorente a terzino destro. tant'è che ha avuto due terzini d'attacco, praticamente il Milan tanto non saliva più, e dopo Felix con 7, ho controllato i dati Six, e Llorente è quello che ha prodotto più passaggi chiave, ne ha prodotti 6. Quindi secondo me i cambi, diciamo che si è creato, a un certo punto il contesto tattico è cambiato e l'Atletico si è adattato meglio. È vero che probabilmente non ha creato tante occasioni, ovviamente sono cresciute le occasioni, sono cresciute l'XG, è cresciuto l'indice di pericolosità, però probabilmente non ha creato così tanto rispetto al dominio territoriale, al dominio di possesso palla che ha avuto. Però diciamo che la squadra si è adattata meglio alla fine al nuovo contesto, e dalla panchina i cambi di Simeone hanno inciso positivamente, mentre i cambi di Pioli, le rose sono diverse, questo anche bisogna dire, certo. Gli uomini a disposizione non sono gli stessi, questo bisogna ricordarlo, però hanno inciso negativamente. Diciamo che alla fine l'Atletico, con la supremazia che aveva anche tecnica, poteva interpretare meglio la seconda parte di gara, e quindi poteva secondo me arrivare al pareggio e a ribaltare il risultato prima, mentre invece ha dovuto sfruttare un errore soprattutto di Romagnoli nel primo gol e poi un rigore nel secondo caso. Però ecco, dal punto di vista della gestione della partita è stato meglio
Simeone nel primo gol.
No, ma Romagnoli anche, che aveva, si è fermato a un certo punto e si è fatto anticipare da Griezmann sulla battuta a rete. Oltre all'errore di Florenzi, è stato anche Romagnoli che a un certo punto nell'uno contro uno si è fermato in area e praticamente si è fatto anticipare da Griezmann sulla semi-volée. E poi, comunque, alla fine i cambi sono stati più incisivi, quelli di... La gestione della partita è stata migliore da parte della panchina del Ciolo, ecco.
Avete detto tutto voi, cheat. Aggiungo solo che non è la prima volta in questa stagione che Simeone è completamente insoddisfatto dell'11 titolare e lo ribalta così. Ieri addirittura ha tolto Trippier al 40esimo, poi ha inserito De Paul e Lodi all'intervallo. Dicevo, non è la prima volta che ribalta l'11 titolare così presto, l'aveva già fatto col Porto con tre cambi al 55esimo, con l'Espagnol tre cambi all'intervallo, e con l'Alavés in cui addirittura aveva fatto 4 cambi al 60esimo. Forse ci si dovrebbe chiedere come mai è così insoddisfatto dell'11 titolare, cioè come mai l'11 titolare non fa quasi mai la partita che Simeone magari vorrebbe. Probabilmente le sue scelte non sono sempre così corrette. Ecco, io credo che questa squadra abbia bisogno come il pane di avere in campo, se possibile, perché poi a volte magari sono infortunati o squalificati, però se possibile avere in campo almeno uno tra Lemar e De Paul, perché sono i due giocatori, diciamo, leganti tra i mediani e poi i trequartisti e gli attaccanti che l'Atleti ha, attaccanti tra l'altro tra cui c'è Suarez, ovviamente, che non ha iniziato benissimo la stagione sul piano della partecipazione al gioco, visto che sbaglia molto, ieri ha perso tantissimi palloni, poi ovviamente ha segnato il rigore decisivo, però non è ancora un Suarez in formissima, ecco, è un Suarez che ricorda molto quello degli ultimi anni al Barça, dove partecipava poco e male al gioco, poi ovviamente in area magari segnava, anche se ieri e prima del rigore va detto che aveva sprecato due buone chance con due cross da destra su cui si era mosso bene andando alle spalle di Calabria, che invece era parso in difficoltà in queste situazioni.
A proposito di Milan e di Pioli, negli ultimi giorni si è discusso molto di alcune cose che Pioli ha detto. Prima lamentandosi del fatto che in Serie A il tempo effettivo è basso, dando la colpa agli arbitri, anche se non è sempre colpa degli arbitri, perché a volte sono i giocatori di tutte le squadre, Milan compreso, a perdere tempo quando stanno magari vincendo, rimanendo tanto a terra, eccetera, eccetera. E poi soprattutto direi facendo una proposta per rendere più offensivo e appetibile il calcio, ovvero sia una volta che una squadra ha il possesso palla nella metà campo avversaria non si può tornare indietro, un po' come succede in NBA, nel basket NBA. Vi piace questa proposta? Cosa ne pensate?
A me non piace granché, nel senso che mi sembra una proposta un po' troppo forte per il calcio. Credo che negare la possibilità di poter giocare, diciamo, fare retropassaggi nella propria metà campo restringerebbe ancora di più il terreno di gioco. Cioè, se lo scopo è quello di rendere il calcio un gioco più divertente, più attraente, non credo che limitando il tuo passaggio, o comunque postare il tuo passaggio, quindi accorciando il campo in verticale, sia a beneficio di ciò. Cioè, mi sembra un tipo di calcio che renderà molto più problematico per le squadre, certe tipi di squadre, trovare spazi in cui esaltarsi, in cui giocare. Poi anche un'altra cosa, nel senso che comunque la possibilità di poter fare retropassaggi nella propria metà campo, è sempre stato anche, diciamo, un po' un innesco per il pressing, sarebbe una cosa veramente stravolgente da questo punto di vista, nel senso che tante squadre dovrebbero proprio ridefinire quello che è il concetto di pressing alto, visto che spesso il passaggio verso il portiere, o magari verso il difensore, o chi per lui era appunto un innesco che permetteva a queste squadre di avere delle soluzioni e dei riferimenti su cui andare in pressione forte. È una proposta, non so se Pioli in quel momento stesse un attimo, non so se l'ha buttata lì in maniera un po', come dire, scherzosa, però senz'altro è una proposta su cui ci sta a parlarne, anche se, ripeto, io non l'applicherei.
Ma secondo me diventerebbe quasi più conveniente difendersi nella propria metà campo, far arrivare l'avversario lì e poi pressarlo lì, visto che non può tornare indietro. Non so, è una regola che secondo me stravolgerebbe molte cose. A me sinceramente non piace.
Ma secondo me è una regola, è una proposta assurda. Io, almeno leggendo i dati, leggendo le notizie, è chiaro che si rischia, soprattutto le nuove generazioni, un calo di popolarità del calcio. Non è detto che fra 10 anni il calcio sia ancora lo sport numero uno del mondo, però secondo me non si rilancia in questa maniera. Non ha bisogno di un restyling come quello che avvenne tanti anni fa con la pallavolo, e che con la pallavolo ha funzionato. Secondo me conviene di più, non credo a questo, nemmeno a questa proposta, nemmeno al tempo effettivo. Secondo me converrebbe, e lo dico anche contro il mio gusto personale, perché comunque io mi guardo anche Salernitana Venezia, però secondo me bisognerebbe ridurre il numero di partite. Quindi ridurre le squadre nelle serie maggiori, quindi magari in Italia tornare addirittura a 16, ridurre lo spezzatino, quindi tornare a giocare su un paio di giorni, non dal venerdì al lunedì compreso, non approvare assolutamente, diminuire il numero delle partite, magari anche a livello internazionale, togliendo magari la Nations League, assolutamente non moltiplicando i mondiali e gli europei, quindi proporre un prodotto che sia non così facilmente, troppo sovrabbondante, ecco, che non sia fruibile, ma che non sia sovrabbondante. Perché poi il problema è che troppe partite stancano, e soprattutto non tutte le partite, per forza di cose, possono essere della stessa qualità e dello stesso livello. E i giocatori, a furia di giocare, non sono in grado di mantenere un livello di performance di un certo tipo. Secondo me, per riportare un po' l'interesse, soprattutto nelle giovani generazioni, non bisogna spettacolarizzare il calcio copiando da altri sport, ma tornando un po' a far vedere meno partite, a giocare meno, a non giocare tutto l'anno, a rendere le singole partite un evento nella settimana o nel quadriennio, nel caso del mondiale. Io personalmente toglierei anche il calcio dalle Olimpiadi, perché secondo me non ci incastra nulla, e sono altre partite che ti fanno aumentare il numero di partite visibili e stancano ulteriormente i giocatori. Quindi io farei una riforma di questo genere, ecco.
Sono più o meno d'accordo su generale, poi magari alcune cose sono un po' meno tranciante, soprattutto sulle Olimpiadi, cui comunque giocano gli Under 23, quindi non, diciamo, impatta secondo me a un livello non tanto alto, o comunque impatta relativamente pochi giocatori sul tempo effettivo, però io credo che un tentativo possa essere fatto. Ora non ricordo bene in quale competizione la FIFA sta testando, però sono curioso di sapere poi quale sarà il responso, magari.
Era nelle giovanili tedesche,
Giovanili
l'avevamo
tedeschi.
letto qualche tempo fa, che c'erano questi 6 regolamenti che stavano facendo, tra cui mi sembra tempo effettivo e tempi da 30 anziché da 45, se non ricordo male.
Sì, probabilmente sì. Sono curioso di sapere poi com'è andata o come andrà, se devono ancora effettivamente farlo. No, non è, diciamo, una regola su cui sono contrario a priori. Ecco, vedremo, non so, diciamo, sono aperto.
Il tempo effettivo, a parte è qualcosa di, che sarebbe di rivoluzionario, forse un po' troppo secondo me, ma se c'è il rischio di allungare, è vero, verrebbe ridotto a 30 minuti, ma secondo me c'è il rischio di allungare eccessivamente le partite, quando mi sembra che uno dei problemi di cui si parla in relazione alle giovani generazioni, che hanno problemi di sulla soglia di attenzione, sia quello che le partite durano troppo. Però secondo me giocare senza il tempo effettivo, ma senza fischiare in continuazione, o magari sistemando anche meglio la questione dei 5 cambi, quindi non facendo sì che ogni cambio duri 2 minuti, potrebbe ridurre, aumentare il tempo effettivo di gioco e ridurre però la partita, non farle durare 96-100 minuti, ma poco, insomma, intorno ai 90.
Fortunatamente però ci sono ancora partite assurde tipo Real Sheriff, quindi non mi pare che da questo punto di vista il calcio non sia più divertente, o comunque uno sport prevedibile.
No, ma infatti no, ma io dico, quello è il bello del calcio, cioè quel piccolo che può sconfiggere il grande. Io dico però di ridurre le squadre per aumentare anche il livello di competitività, per esempio nei campionati nazionali. Cioè nei campionati nazionali, se riduci in linea di massima, riduci le squadre, il talento dovrebbe essere dei giocatori che fanno parte della Serie A, dovrebbe essere redistribuito in maniera un po' uniforme. Io mi ricordo ci sono stati tanti campionati in passato con 20 squadre, dove a gennaio c'è stato un periodo, mi sembra i primi anni 2000, ora mi ricordo, dove praticamente a gennaio c'era due squadre e già retrocesse. Quindi il campionato era di fatto a 18, perché a gennaio c'era due squadre e già avevano 10 punti di distacco dalla salvezza.
Vedremo un po' cosa succederà. Sinceramente non credo che succederà molto. Veniamo quindi all'ultimo tema di questa puntata, ovvero sia la vittoria per 2-0 del Paris contro il Manchester City, una partita in cui secondo me entrambe le squadre potevano fare meglio. Sicuramente ci sono degli spunti positivi per entrambe, però mi è sembrata una gara in cui mi è rimasto un po' l'amaro in bocca, perché mi aspettavo un po' di meglio da entrambe le squadre. E credo da una parte che il City potesse sfruttare meglio i limiti difensivi del Paris Saint-Germain, soprattutto nella ripresa, perché il Paris si difendeva con questo 4-3-X, perché poi i tre giocatori offensivi, Messi, Mbappé e Neymar, non è che tornassero molto. Neymar all'inizio gara un po' si è sacrificato, poi però col passare del tempo rimaneva più alto, e quindi i tre centrocampisti, Herrera, Verratti davanti alla difesa e Ganagay sul centro-sinistra, avevano tanto campo da coprire e non l'hanno fatto neanche male, però ecco, era difficile farlo. Ecco, il City secondo me poteva sfruttare meglio questi limiti difensivi del Paris, soprattutto sviluppando il gioco magari da una parte, poi cambiando lato dall'altra. A tratti lo ha fatto, però ecco, penso che potesse farlo un po' meglio, così come penso che il Paris potesse mostrare qualcosina di più dal punto di vista della fase di possesso, perché ha passato buona parte della gara a difendersi nella propria metà campo, e con quei giocatori lì questo secondo me è un rischio, proprio per i motivi che dicevo prima, cioè che poi ti ritrovi a difendere con 7 giocatori di movimento e magari ti è andata bene ieri sera, però in futuro non è detto che ti vada bene, anzi potrebbe andarti male.
Diciamo che è stata una partita sicuramente condizionata dal fatto che il PSG fosse andato in vantaggio presto, quindi da quel momento il canovaccio è stato di un City che ha dovuto, non che non l'avrebbe fatto, però sicuramente ancora di più ha dovuto fare la partita. A me nel PSG Saint Germain sono piaciute le prestazioni di Verratti, che giocando come play è riuscito sempre a fungere come valvola di sfogo per la squadra. In diverse situazioni è stato molto molto bravo a eludere il pressing avversario, quindi a far uscire palla da dietro la difesa, a far raggiungere ai giocatori più avanzati, che nel complesso secondo me non hanno fatto una gara particolarmente esaltante. Vedo che Messi ha fatto un grandissimo gol, però non sono stati chissà che pericolosi nel complesso. Si vede comunque che è un tridente che deve ancora trovare certi automatismi, anche perché questa era, credo, la terza partita per Messi fino al Paris Saint-Germain, quindi da quel punto di vista si devono anche trovare appunto nei movimenti in campo. Però comunque è una squadra che chiaramente ha tanto potenziale per rendersi pericolosa in campo aperto. L'altra grande prestazione che volevo rimarcare, oltre a quella di Verratti, è stata quella di Donnarumma, che ha esordito in Champions e secondo me è stato molto molto convincente, è stato determinante in diverse situazioni. Diciamo che il City non ha avuto tantissime grandi occasioni, credo quella più clamorosa senz'altro è quella fallita da Bernardo,
Sì,
che
Madonna.
credo faccia in compenso quello di Werner l'anno scorso con Leeds, è una barzelletta. A parte quell'occasione lì, ecco, non, mi aspettavo un po' di più dal Manchester City, appunto, considerando che comunque aveva sempre grande superiorità numerica. Mi è piaciuta la partita di Cancelo, che secondo me è stato molto bravo in alcune situazioni a imbeccare i giocatori più avanzati. Però ecco, a livello di attacco dell'area, qualcosa in più si poteva fare. Sterling non ha giocato una buona partita, secondo me. Chiaramente è stato anche sovrastato dalla fisicità di Marquinhos e Kimpembe, e comunque a fare un tipo di calcio dove lui appunto doveva fare la prima punta contro una squadra così bassa, l'ho visto un po' in difficoltà. E mi ha un po' sorpreso che Guardiola l'abbia tolto, diciamo, dopo il 70esimo. Mi aspettavo che potesse intervenire ben prima e mettere il Gabriel Jesus in quella posizione, ecco, per rendersi più pericolosa. E anche la partita degli esterni del City, ma l'Allegri dice non è che mi sia piaciuta granché. Sì, hanno avuto un paio di situazioni di uno contro uno, però diciamo, forse l'Algerino ha fatto qualcosina in più, ma entrambi siamo ai limiti della sufficienza, proprio lì, ecco. E un'altra cosa che volevo sottolineare poi è che nel primo tempo Guardiola aveva messo De Bruyne a sinistra con Bernardo Silva a destra, poi nel secondo tempo li ha invertiti. Qualcosina, secondo me, è migliorato nei meccanismi per entrambe le squadre, però sì, in generale era un City che poteva fare molto meglio, secondo me. Mi è piaciuta la partita di ieri davanti alla difesa, quando è stato spostato. Anche Hakimi, secondo me, comunque se l'è cavato molto molto bene, considerando che da quel lato doveva appunto coprire Messi, che non impiegava mai.
Sì, soprattutto nel secondo tempo, in uno contro uno contro Grealish ha retto molto bene e dall'altro lato Nuno Mendes sul lato debole ha difeso alla grande sempre nella ripresa. E, ovviamente, ripeto, il lavoro delle due mezze ali, Herrera a destra e Gana Gueye a sinistra è stato determinante per dare una mano ai due terzini. Anch'io penso che Guardiola avrebbe dovuto fare il cambio di Sterling ben prima e sono ormai 5 anni che ogni tanto Guardiola mette Sterling al centro dell'attacco, l'aveva fatto un paio di volte anche quando c'era Agüero, questa stagione l'ha già fatto 2 o 3 volte, se non sbaglio con Sterling lì dal centro dell'attacco quest'anno non ha mai segnato forse City, non vorrei dire una cavolata ma mi sembrava di ricordare una statistica del genere, insomma sono 5 anni che Sterling in quella posizione lì non fa una prestazione degna di nota. Non perché Sterling sia scarso, ma semplicemente perché non è il suo ruolo. Sterling è un giocatore che rende bene quando ha più spazio per poter giocare e quindi soprattutto quando può giocare largo. E io trovo assurdo che Guardiola insista ogni tanto con questa opzione quando è evidente, e immagino lo sia anche a lui, o forse evidentemente non lo è, però è evidente che in quella posizione lì l'inglese non rende altrettanto bene come quando invece gioca in fascia. E sicuramente mettere Gabriel Jesus lì o provare con un falso 9 diverso, quindi mettere De Bruyne, Foden o chi per loro, sarebbe stata un'opzione probabilmente migliore per il City. Io direi che per oggi possiamo chiudere qua. Saluto Michele Tossani, che non mi ricordo cosa devo andare a vedere, però buona visione, qualunque cosa fosse.
L'Europe,
Europe.
grazie, un saluto a tutti.
E saluto anche Charlie con quel quadro lì dietro che non so, sembra disegnato dall'autore di One Piece, non so bene cosa sia. Ciao Charlie.
No, è una lunga storia perché sono da un mio amico fumettista a Roma, quindi ci sono un po'
Ah!
di cose da fare quella, quindi.
E lo dici ora,
Si
che
può
mica è
nominare?
appassionato.
Fammi fare un
No.
disegno. È la mia
Ciao,
collezione,
ciao a
lo
tutti. Alla prossima, no,
No, non si può dire.
metto accanto a Mortolani, no, lo metto accanto a
Non lo
Rafinha
citiamo,
Bertani.
non si può dire, dai,
Non lo citiamo
te lo
per
dice tra
motivi di
10 secondi.
privacy.
Ciao.
Ciao, ciao, alla prossima.